la versione di Oscar Giannino.
Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, sono le 16:09 primi e 21 secondi in diretta allo studio di Milano, vi saluto e vi ringrazio per l'ascolto in diretta in podcast come sempre Oscar Giannino, e vi dice subito di che cosa parliamo oggi. Lo spunto sarà un libro che secondo io chiedo a tutti che siano interessati a capire le problematiche del lavoro e la transizione alla cultura del lavoro in cui siamo dentro, di leggere con passione, perché a me ha fatto talmente impazzire. Non sono un buon metro, magari questo convince molti di voi a non farlo, però vi posso garantire che il libro di cui parliamo oggi insieme all'autore, che in studio adesso vi presento, è una sintesi insomma non troppo stringata, sono 200 paginette fitte, forse qualche accapo in più avrebbe anche giovato alla leggibilità, però è un libro che comprende con un criterio tra virgolette scientifico, quindi da economico e di diritto del lavoro, una cavalcata storica che arriva passando attraverso le evoluzioni che ci portano da tre diverse forme organizzative del lavoro che sono tipiche della rivoluzione industriale moderna dal Novecento a oggi, cioè parte dal taylorismo e dal fordismo, la produzione di massa, attraversa poi la fase intermedia che in Italia non so quanti abbiano capito, ma insomma che data già a più di 30 anni fa, che è l'evoluzione della crisi di quel modello, è una fase successiva, è inventata alla Toyota, la Lean Production, e che scardina comunque molti dei presupposti del lavoro seriale fordista, quello della Lean Production, e poi arriva alla rivoluzione di paradigma, innanzitutto decidendo se è un paradigma secondo la famosa definizione di Kuhn applicato alla rivoluzione scientifica, paradigma delle rivoluzioni scientifiche, se è un paradigma, risposta sì, di industria 4.0, come questo muta ulteriormente in maniera molto significativa le coordinate di che cos'è il lavoro, di come quindi va regolamentato e disciplinato, di quali sono gli interessi contrapposti nell'agone del lavoro tra il lavoratore e l'imprenditore, e lo fa con un'ottica che è attenta proprio a porsi il problema, fuori da ogni ideologia, di come nel nostro paese creare le condizioni che oggi ancora mancano perché questa rivoluzione A avvenga, perché è nel nostro interesse, paese manifatturiero e esportatore, B, comprendendo tutti gli aspetti sociali, umani e antropologici del lavoro. Questa non è un'analisi dichiaratamente, la cultura dell'autore non è quella di chi dice, anzi c'è una frase proprio di Polanyi alla fine che dice non spetta all'economista in realtà decidere da solo e soprattutto decidere qual è la forma che noi dobbiamo, ma sono questioni che hanno a che vedere innanzitutto con la filosofia, perché l'aspetto umano del lavoro e quindi le relazioni sociali che sono organizzate sull'uomo lavoratore e che hanno avuto una prima fase, quella del fordismo, che si è incardinata, e l'altra faccia del fordismo era il welfare state tradizionale, l'altra faccia per così dire della lean production degli anni 80, che sono l'evoluzione anche della crisi dell'offerta che viene in metà degli anni 70 con il petrolio, l'inflazione, la revisione delle grandi masse di occupati con il fenomeno della disoccupazione e dell'inflazione insieme, porta a una revisione del welfare, e sono anche gli anni dell'arretramento del welfare con i colpi di Reagan, della Thatcher e così via. Terza fase, costruire intorno alle caratteristiche dell'industria 4.0 una comprensione di questa nuova cultura del lavoro, che è molto diversa da quella del fordismo e del taylorismo, ma è anche molto diversa dal puro lavoro flessibile, che era poi la sintesi del lavoro della Lean Production negli anni 80, perché fonda sulla competenza un nuovo cardine del rapporto tra datore e lavoratore. Allora, il titolo di questo libro, che esce per le edizioni di Adapt University Press, Adapt lo sapete, è il think tank sul diritto del lavoro guidato da Michele Tiraboschi e da molti giovani dottorati in diritto del lavoro, che dà da fare in maniera più di ogni altro per studiare l'evoluzione del lavoro nel nostro paese in termini comparati. Il titolo di questo libro è La nuova grande trasformazione. Lavoro è persona, questo secondo aspetto, lo sottolineo tre volte, nella quarta rivoluzione industriale. L'autore è Francesco Seghezzi, che è direttore della fondazione ADAPT, c'è una prefazione di Dario De Vico, e Francesco Seghezzi è qui con noi in studio e lo ringrazio di questo.
Grazie a voi dell'invito.
Abbiamo invitato un secondo ospite perché ci serve per analizzare quello che ci dirà Francesco, una persona non solo di cui abbiamo molta stima, ma che è a propria volta portatore di una visione forte che si sente nelle sue analisi economiche. Cioè, sto parlando del professor Leonardo Becchetti, che insegna economia politica alla facoltà di economia dell'Università di Roma Tor Vergata, che è collegato con noi e che ringrazio di essersi reso disponibile.
Buon
pomeriggio.
Grazie a voi.
Allora, io faccio solo una brevissima considerazione aggiuntiva. Perché questo libro mi è piaciuto? Perché a me pare di vivere un grande paradosso. Mi pare di vivere un grande paradosso in cui abbraccio e metto insieme le responsabilità anche degli imprenditori, per essere chiari, del sindacato, metto la politica poi in terza battuta, perché non è detto che la politica devo capire prima degli altri cosa succede nell'economia e nel mercato del lavoro, probabilmente arriva dopo a capirlo. Ma questo paradosso che consegno a Francesco Seghezzi e alla prima riflessione di Leonardo Becchetti è il seguente. Chiunque abbia in mente i fondamenti di che cosa è stato il taylorismo, anche se pochi hanno letto il libro del 1911 di Frederick Taylor su i principi del management scientifico, no? Pochi l'hanno letto, ma insomma tutti più o meno hanno una vaga idea di che cosa il taylorismo sia: organizzazione della produzione scientificamente studiata per utilizzare al massimo la divisione del lavoro, il frazionamento delle competenze, con uno studio scientifico addirittura di come si ottimizzava questo per avere grandi produzioni di massa col minimo possibile di spreco, anche se con molte esternalità negative che si producevano in questo, perché il consumo di massa diventava finalmente alla portata del processo produttivo industriale. La variante successiva fordista sarà quella di scoprire che però solo con questo non si andava da lontano, perché poi ci vuole qualcuno che le compra i consumi di massa, e quindi il lavoratore diventava, con un paternalismo molto forte dell'imprenditore, perché forte resistenza ai sindacati organizzati, tranne poi dopo il 29 anche in America arrivano, però capire che c'era bisogno anche di pagarlo e trattarlo bene, perché sennò non poteva comprarsela la Forti. Allora, uno che ha in mente quello e ha in mente la critica di Gramsci, visto che viviamo in un mondo in cui tutti hanno paura che il lavoro scompaia, se facciamo industria 4.0 arriva l'automazione, spazza via tutta l'occupazione, eccetera eccetera. Allora, a me pare che oggi molti rimpiangano esattamente quello che nel fordismo era il nemico. Cioè, uno ha letto mai nella vita il saggio di Gramsci su americanismo e fordismo, sa che Gramsci cosa dice: in questo cacchio di processo organizzativo del fordismo viene meno qualunque aspetto umano del lavoro, la soggettivizzazione individuale del lavoratore sparisce, perché diventa vittima del processo organizzativo di cui è detentore e unico monopolista insieme al capitale. Il processo organizzativo del lavoro frazionato in serie è quello dell'imprenditore, e il lavoratore come uomo sparisce. Allora, io dico che nel rimpianto dell'unità di tempo, di spazio e di perimetro aziendale in cui avviene il rapporto di lavoro fordista, perché questo era, tutti lavorano per un certo numero di ore in un certo posto fisso in una certa azienda, al di fuori di poi, allora, nel rimpianto del contratto indeterminato fatto in quel modo, perché il contratto nasce con il fordismo, prima non c'era, a me sembra che oggi vivano tutti nel rimpianto della cosa di cui c'è meno da rimpiangere, perché con l'industria 4.0, se riusciamo a farla, questa unità aristotelica di tempo, di spazio e di perimetro aziendale viene meno, perché non si produce tutti per lo stesso numero di ore, non si produce tutti affatto nello stesso luogo fisico, e neanche nelle unità specializzate della rivoluzione Toyota degli anni 80, del lavoro in team invece che in catena, che è stata la grande rivoluzione, insomma nasceva da quello, ma invece si lavora sulla base della competenza, e quindi il problema diventa avercele queste competenze, però si lavora secondo tempi che non sono più quelli del tempo indeterminato. L'esplosione dei contratti atipici negli anni 80 non è l'espressione della malvagità dell'impresa, come ancora stamattina mi diceva Fratoianni, è espressione di una diversa maniera di organizzarlo il lavoro, e anche di una diversa disponibilità del lavoratore. Però questo è il punto. Con la competenza diventa ancora di più una cosa che si organizzerà in modi e tempi e luoghi e perimetri aziendali che non sono quelli della società, sono dell'intera catena, non solo di chi ti dà le componenti, ma siccome hai i sensori, hai internet delle cose, potrai organizzarti in maniera tale da esternalizzare probabilmente molte delle funzioni manifatturiere, ma reinternalizzare i servizi, perché lo fai per il cliente che ti dice in tempo reale come utilizzare i tuoi sensori per cambiare la produzione. Certo, è molto difficile. Il rischio di perdere occupati di vecchio tipo prima che se ne producano di nuovi con le competenze giuste è elevato, ma perché diavolo la risposta è rimpiangere, tra virgolette, il peggio del fordismo? Posso fare questa domanda prima al professor Becchetti, che magari mi dice hai sbagliato tutta l'analisi. Lei che dice?
No, credo che veramente è molto suggestivo e mi piace molto questo quadro in cui è stata messa l'analisi. Io userei questa metafora: c'è una sponda che abbiamo abbandonato e una sponda verso cui stiamo andando che secondo me è molto affascinante. Il problema è che una parte di persone sono già arrivate a questa nuova sponda, sono i freelancer di successo, le persone comunque, e una parte di queste persone sono invece in mezzo al guado e non vedendo ancora la sponda dove poter arrivare guardano con nostalgia indietro, anche sbagliando. Per quanto riguarda la sponda e il punto d'arrivo, anche io ho una visione molto chiara. Beh, tutti gli studi di soddisfazione sul lavoro ci dicono che ciò che è importante nel lavoro è l'indipendenza, la sfida, l'apprendimento continuo, la qualità delle relazioni di lavoro. Oggi con la rete e con le competenze tutte queste cose sono possibili, perché la rete supera la simultaneità spazio-temporale del gruppo di lavoro, si diceva prima, no? L'unità aristotelica, sì. E quindi si possono fare delle cose eccezionali e tra l'altro si può combinare in maniera ottimale i quattro momenti della nostra vita molto più liberamente scelti, cioè il tempo libero, il lavoro, la formazione permanente e la cura interpersonale. Questo secondo me è un traguardo, è la sponda affascinante che ci aspetta. Il problema è come traghettare diciamo almeno la maggioranza o tutti verso questa sponda.
Il maggior numero possibile, con strumenti, esatto, adeguati per coloro, se vogliamo la competenza come formazione corrente, gliela dobbiamo, esatto, dare con sostegni, esatto, adeguati nel tempo intercorrente.
C'è tutto un lavoro da fare nelle scuole, nelle università, puntare sulle competenze.
E nel welfare. Però la cosa che, la domanda che le faccio è, perché per come la vedo io, se lo dico un sindacalista di solito mi spara, dico tu per primo dovresti dire: cari miei, cari imprenditori, vi sfido, investite davvero in Industria 4.0, perché questo spetta a voi, eh? Ma allora, se lo farete davvero, per noi, dico sindacato, per chi deve rappresentarli questi nuovi lavori della competenza e indurvi anche a cacciare fuori soldi per tirare fuori strumenti per portarci chi non ce l'ha nell'arco vitale della competenza già formata, però noi a quel punto vi diciamo: il contratto di settore è archeologia, perché non è il settore che mi dà le caratteristiche, facciamo contratti basati sulle competenze, che sono completamente diversi dal settore di appartenenza. Sbaglio, Becchetti, secondo lei?
Sì, io credo che ci debba essere molto più contrattazione anche decentrata e legarla alle produttività, alla formazione, ai contenuti anche di welfare aziendale, questo senz'altro. Però c'è anche un altro problema che non ci dobbiamo, perché sennò poi non capiamo anche il disagio. Giustamente è stato detto che pur essendo un modello che ovviamente non ci piace, abbiamo superato, ma c'era una lungimiranza nel dire: io faccio in modo da darti un salario abbastanza elevato che tu poi la forti, esatto, te la possa comprare. Ecco, oggi io credo che rischiamo con una parte di persone che non sono ancora traghettate sull'altra sponda e nella società del sottocosto, di avere dei sottosalari che non consentono di comprare neanche il prodotto del sottocosto.
Perché noi abbiamo perso valore aggiunto industriale, i servizi sono espansi, non sono concorrenziali nel nostro paese, basso valore aggiunto, bassissime retribuzioni dei servizi.
Non è neanche possibile usare anche qui la nostalgia del passato, cioè lavorare in un solo paese per mettere idealmente un salario minimo molto elevato, perché questo farebbe fuggire le aziende. Quindi il problema è anche che bisogna dare delle risposte diverse rispetto a quelle del passato, cioè la tutela anche di chi è un po' più indietro deve usare degli strumenti nuovi, degli strumenti che siano
che
compatibili con la società globale.
Altra cosa molto difficile da spiegare, da accettare, che il coordinamento delle centrali sindacali europee dovrebbe, tra virgolette, essere favorevole alla permeabilità invece che innalzare muri ai mercati nazionali del lavoro, perché la permeabilità significherebbe criteri comuni, esattamente quello che ha detto lei, mentre invece qui stiamo andando alla richiusura dei mercati del lavoro e io dico: ma allora siamo matti, non abbiamo capito niente dal mio punto di vista.
Assolutamente, le chiusure poi producono sempre dei danni. Al limite si può lavorare, come ritengo io, sulla fiscalità, sui consumi, cioè l'IVA, la fiscalità sui consumi è l'unico strumento che noi possiamo modulare se vogliamo premiare alcuni modelli, alcune filiere, per esempio.
Tra l'altro è l'unica imposta armonizzata in Europa.
Esatto, già lo facciamo con la sostenibilità ambientale, lo possiamo fare con la sostenibilità del lavoro.
Allora, intanto, grazie per queste prime osservazioni. Vabbè, Becchetti ha, per fortuna mi ha risparmiato e ha detto che non sono completamente matto. Certo, siamo un po' avanti, Francesco De Vezzi, rispetto al dibattito medio pubblico nazionale, però il bello di appassionarsi a queste cose è anche quello di vedere più lontano, o no?
Quantomeno provare a dare interpretazioni, perché io sono d'accordo con l'analisi fatta. È molto più semplice oggi ritornare a modelli vecchi. È più semplice da tanti punti di vista. È più semplice per le imprese, perché comunque la logica fordista del controllo, della gerarchia, eccetera, in qualche modo rispetto all'organizzazione funzionava bene. Il problema è oggi può funzionare con un mercato che è globale, con una compravendita che è molto forte, con una domanda di prodotti sempre più personalizzata e non standard? Evidentemente no. Noi cerchiamo però di tornare indietro, perché il modello organizzativo, appunto, fordista, ci ha promesso efficienza, conosciamo già come utilizzarlo, possiamo, diciamo, applicarlo
però,
in modo facile.
Dire, il modello fordista è entrato in crisi a metà degli anni 70.
Lo so.
È pazzesco che dopo 20 più 25 anni, 45 anni, siamo ancora con la testa fermi a quella roba lì.
Però se noi andiamo in tante aziende italiane, anche del metalmeccanico, del nord Italia, eccetera, noi vediamo applicati modelli molto molto simili a quelli che erano quelli fordisti. Allo stesso tempo una parte del sindacato è convinta che si possa sacrificare l'organizzazione del lavoro per in qualche modo sull'altare della rappresentanza, del grande compromesso, del dire va bene, noi comunque offriamo diritti al di fuori poi dell'organizzazione del lavoro e di quello che il lavoratore fa dalla mattina alla sera, perché con la contrattazione c'è in qualche modo difendiamo il potere d'acquisto del salario, una serie di altre cose su cui si è costruito poi il compromesso fordista. Ma in questo noi, secondo me, stiamo perdendo, e da lì la dimensione anche più filosofica, diciamo così, del libro, ci stiamo perdendo il lavoro, ci stiamo perdendo la possibilità che oggi, come diceva Becchetti, certe tecnologie e certi spazi di libertà che si possono aprire consentirebbe al lavoro un elemento di liberazione che poi è quello che originariamente il sindacato dovrebbe rivendicare in qualche modo.
No.
E quindi c'è un enorme compromesso. Sulla crisi del fordismo, io sono dell'idea che è simile a quella che diceva Becchetti, ossia che siamo a metà del guado, ma secondo me noi non vediamo proprio l'altra parte. Cioè ci sfugge la fisionomia dell'altra parte di cui stiamo arrivando. Noi siamo in una perenne crisi del fordismo dal 1973 più o meno.
Appunto.
È una perenne, la crisi del, secondo me siamo ancora in una fase di crisi di paradigma. Il post-fordismo, la lean production, eccetera, ha cercato di risolvere qualcosa, ma tutto in qualche modo scontando l'appartenenza ancora al fordismo. Non ne siamo ancora usciti, e evidentemente la crisi più si prolunga, visto che sono 40 anni, è ancora più difficile
uscire.
Però questa
non è una crisi che si legge secondo la congiuntura, perché in questi 40 anni abbiamo avuto momenti in cui l'Italia andava meglio, l'Italia andava peggio. Certo, poi abbiamo accumulato in 25 anni la costante che andiamo peggio, sia quando le cose vanno meglio sia quando le cose vanno peggio. Però voglio dire, nei paesi avanzati credi di tornare alla produzione primaria di massa quando si sta ovviamente invece lavorando per sostituzione? E non capire, per esempio, la durata dei beni di consumo è più breve. Molti dicono, ah, ma questo è indotto dall'offerta, che te li dà che si rompono. No, è trainato dalla domanda. La gente cambia il telefonino una volta ogni anno e mezzo, non perché si rompe, ma perché vuole fare cose diverse, soprattutto chi ci lavora con il telefono, tanto per fare un esempio. Però, detto tutto questo, Becchetti, io faccio un'altra domanda. L'altra faccia del lavoro è quello su cui abbiamo costruito i diritti dei lavoratori, non solo in azienda con la contrattazione, sto dicendo il lavoro fondante alle costituzioni, come nel nostro caso italiano, cioè il welfare. Allora, in un cambiamento come quello di cui stiamo descrivendo, che noi auspichiamo, anche se sappiamo che in Italia siamo ancora indietro, l'abbiamo detto, l'avete detto entrambi, ma che noi auspichiamo, comunque sapendo che il welfare non c'ha le risorse per fare tutto quello che prometteva in anni di crescita reale, 3%, 4%, 5%, perché è stato disegnato allora le aliquote e i tipi di imposte che servivano a garantirne la sostenibilità e l'estensione progressiva del tempo, sono state disegnate su quella base là. Ecco, la domanda che faccio è: non significherebbe anche portare dentro a una visione diversa, tutta costruita sulle competenze, anche i diritti da contrattare direttamente? Abbiamo appena cominciato a detassarlo, il welfare aziendale, ma però il problema è che bisogna proprio adottare un criterio per il quale lo scambio e il riconoscimento da parte dell'impresa, dell'imprenditore, della professionalità, cioè della competenza, di tutte queste nuove specializzazioni di cui abbiamo bisogno. Tra l'altro, cari genitori, questo libro voi lo dovete leggere per capire i vostri figli che cosa devono frequentare nelle università. Ci sono gli elenchi lunghi così della cosa di cui le imprese hanno bisogno e che non ci sono nell'offerta, però ci sono possibilità di farlo. Ma in questo non significherebbe adottare anche una visione, Becchetti, completamente diversa del welfare in azienda?
Beh, noi abbiamo ripiegato su due fronti, no? Uno è quello della rete di protezione universale, giustissimo, per le persone scartate, escluse, il REI, e che cerca sempre però nell'ottica non di un reddito di cittadinanza che non dà dignità alla persona, ma cercare di puntare alla riattivazione della persona.
Al reinserimento.
Esatto, il tirocinio di attivazione della Regione Puglia a me piace moltissimo perché condiziona l'erogazione del REI, mette altre risorse prese anche dall'Europa, però condizionate all'accettazione di questo tirocinio di attivazione, e così anche un contrasto al nero, e questa è una frontiera. L'altra frontiera ovviamente è il welfare aziendale, che è anche un modo, se vogliamo, ingegnoso per essere competitivi, dando però poi un po' di potere d'acquisto da altre parti ai lavoratori, perché poi comunque sono benefit che i lavoratori. Ora, il problema del welfare aziendale, lo sappiamo, è che non è universale, nel senso che chi si trova mai alla fortuna di essere magari in una grande azienda, eccetera, ha una serie di vantaggi. Insomma, un dipendente Telecom ha 20-30, diciamo, proposte estive per i propri figli, chi sta in una piccola azienda sicuramente.
Ma infatti,
no.
Secondo me la contrattazione di competenza non tranne nei grandi gruppi, non si fa nella piccola azienda italiana, quella si porta nella filiera, nella catena del valore,
esatto,
a cui si appartiene.
Esatto, si può portare, esatto, per evitare questo si può ovviare facendo una contrattazione di filiera, e lì il sindacato secondo me può svolgere un ruolo importante. Quindi direi che noi, un po', io qui ragiono un po' come paradigma dell'economia civile, noi abbiamo anche un po' un'idea diversa proprio di welfare. Per noi non è uno stato balia che ti deve imboccare, ma è la rimozione di quegli elementi che impediscono la realizzazione delle persone, quello che noi chiamiamo bene comune, o che c'è anche nell'articolo 3 della Costituzione.
Certo.
E quindi il welfare è molto più partecipato, è molto più fondato sulla sussidiarietà, perché nell'attivazione, nella partecipazione dei cittadini c'è anche una loro, appunto, realizzazione. Ecco, io credo che queste sono le cose, quindi partecipazione e coinvolgimento sono alcuni punti fondamentali. Un'altra questione che volevo dire, diceva prima Seghezzi, non si vede. Ecco, credo che noi abbiamo fatto un'operazione interessante adesso con le settimane sociali, che è quella delle buone pratiche, no? Siamo andati alla ricerca, non, piuttosto che fare un convegno sull'Olivetti del passato, dei 400 Olivetti di oggi, e questo ci ha aiutato in realtà a vedere l'altra sponda, perché abbiamo visto delle cose veramente interessanti, del tipo di quelle che dicevo all'inizio, cioè non erano delle idee, delle teorie, ma delle cose viste in alcune aziende di frontiera, dove veramente si sta riuscendo ad avere il meglio delle nuove tecnologie, puntando sulle competenze e dando quel lavoro smart che dà alle persone possibilità maggiori di realizzazione. Ecco, quindi credo che anche la metodologia delle buone pratiche è una metodologia importante, perché ci aiuta a vedere lontano, e poi ci si può informare, disseminare, vedere se la stessa cosa è applicabile in altri punti.
Allora, noi adesso abbiamo l'introduzione con un po' di pubblicità e sulla borsa, poi riprendiamo, ricominciando da Seghezzi e Becchetti, ma con la stessa domanda, perché io ho criticato più volte il sindacato, ma vorrei sentire entrambi su che cos'è che invece manca secondo voi di più grave, i peggiori ritardi delle imprese nell'abbracciare la filosofia 4.0, ma della cultura del lavoro di cui stiamo parlando. Adesso non stiamo parlando degli investimenti di sensoristica che modificano l'organizzazione e il rapporto con il cliente finale in tempo reale. Stiamo parlando della cultura del lavoro, Industria 4.0. Cosa manca alle imprese? Ma prima la borsa.
Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta la versione di Oscar.
Allora, cari ascoltatori di Radio 24, io vi rinvio per l'approfondimento di questa notizia che vi do, perché è di grandissimo rilievo, naturalmente a Focus Economia con Sebastiano Barisoni dopo, quando noi terminiamo, dopo il giornale radio delle 5, ma nel frattempo troverete sui siti della stampa di Repubblica in testa alle notizie, una notizia che è molto 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 rilevante, perché in vista del dibattito che si apre oggi alla Camera con un dibattito sul rinnovo della guida della Banca d'Italia, il PD ha formalizzato un ordine del giorno in cui chiede al governo, senza mezzi termini, di sostituire Ignazio Visco alla guida di Banca d'Italia, argomentando in maniera ferma e molto energica che le vicende su cui altri dovranno dare giudizio, l'ultima parola alle autorità di vigilanza, alla commissione d'inchiesta parlamentare, comunque hanno posto seri interrogativi sull'efficacia dell'azione di vigilanza utilizzata dalla Banca d'Italia, svolta dalla Banca d'Italia, e per questo c'è bisogno, a un certo punto si dice chiaramente, di nuova fiducia ai vertici dell'istituzione e nell'istituto. Nuova vuol dire un governatore che non sia Ignazio Visco. È una novità molto forte, perché tutti avevano scritto e l'indiscrezione fondata era che Gentiloni insieme a Padoan avessero su questo raggiunto una convergenza, anche informando nel capo dello Stato sulla conferma di Ignazio Visco alla guida di Banca d'Italia. Vedremo cosa succederà nel dibattito, perché il governo dovrà pronunciarsi su questo strumento che nasce da Renzi. Sappiamo che Renzi era di un'idea diversa, ma la novità è una formalizzazione parlamentare della richiesta esplicita al governo di cambiare la guida della Banca d'Italia. Torniamo al tema di cui stiamo discutendo. Lo spunto è questo bellissimo libro che vi prego di leggere ancora una volta, vi ripeto il titolo: La nuova grande trasformazione. L'autore è Francesco Seghezzi, che è direttore generale di ADAPT. Sottotitolo della nuova grande trasformazione: lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale. Allora, ricominciamo con Seghezzi. Secondo lei, che cosa manca alle imprese per compiere un passo nella direzione che abbiamo descritto, cioè una nuova cultura del lavoro basata sulla competenza? Significa un'altra maniera di fare contrattazione, i fondamenti del contratto, significa anche un welfare di tipo diverso, ma non parliamo solo del sindacato e della politica. Alle imprese cosa manca ancora per promuoverle davvero questa rivoluzione?
Penso sviluppare una cultura del lavoratore come persona, ossia come individualità che ha all'interno di sé una serie di competenze, una serie di relazioni, una vita autonoma rispetto al passaggio di tempo nel posto di lavoro, e quindi in qualche modo allargare un attimo lo sguardo. Oggi tante imprese dicono: noi facciamo formazione solo a chi ha il contratto a tempo indeterminato, perché non possiamo formare un lavoratore che poi qualcun altro può rubarci.
Ci perdiamo, ci investiamo e qualcuno ne approfitta.
Quindi ragionare in questa logica è ragionare ancora nel rapporto di proprietà tra il lavoratore e il datore di lavoro, non nel miglioramento del mercato del lavoro, non del fatto che nel settore in cui ci si muove, formando tu un lavoratore che poi magari se ne andrà, in qualche modo tu stai innalzando il livello delle competenze diffuse, e quindi in qualche modo migliori il livello del mercato del lavoro, e tu, se qualcun altro farà come te, potrai andare in qualche modo a beneficiare di questo. Invece mi sembra che il rapporto sia ancora questo, sia ancora che il lavoratore è in qualche modo...
Quindi, cari imprenditori, siete anche voi che dovete proprio cambiare cultura e testa, perché altrimenti non ce la si fa. Sentiamo come la pensano alcuni dei nostri ascoltatori prima di sentire la stessa domanda e la risposta del professor Becchetti. Stefano ci chiama dalla provincia Monza Brianza. Stefano, prego.
Sì, buongiorno.
Buongiorno
ai suoi ospiti.
Sì.
Io mi sono ritrovato in quello che avete detto, perché 3 anni fa avevo un posto da impiegato pubblico in un'azienda sanitaria pubblica, gestivo un fornitore. Questo fornitore mi ha scelto per le mie competenze di conoscere gli ospedali, il mondo ospedaliero, e ora lavoro per loro, lavoro nel privato, vado in giro, lavoro da casa, lavoro presso gli ospedali. Certo, noi facciamo software, quindi è anche più semplice un lavoro consulenziale, è già nella natura avere competenze e metterle a disposizione dei nostri clienti.
E non escluderebbe un domani di cambiare, no?
Ti trova bene.
Io non le sto chiedendo un giudizio sulla società attuale, le sto chiedendo sul ciclo vitale dell'utilizzo delle sue
prove. Assolutamente sì, di là stavo male, di qui sto bene.
Chiarissimo. Luca da Milano, Luca prego.
Buongiorno.
Buongiorno, ci dica.
Innanzitutto saluto il professor Seghezzi, dato che abbiamo fatto l'università assieme, poi per carriere. Io mi sono imbattuto nel fare sindacalista, mentre il mio amico ha fatto il docente dentro Abbott. Io volevo contribuire rispetto a quello che dicevate, rispetto alla contrattazione,
sì.
Che secondo me va anche da bisogna anche distinguere, diciamo, da categoria a categoria, perché ad esempio il contratto chimico-industria prevede già di per sé un delegato, quindi una RSU, addetta specificamente alla formazione. E paradossalmente anche essere più competente e più tutelante rispetto alla legge 223, quella sui licenziamenti. Ah, il problema è dove si fa la formazione, perché è chiaro che fare formazione nell'ambito di una multinazionale chimica, farmaceutica, io parlo per, come dire, testimonianza diretta.
Per esperienza, certo.
No, è molto più facile, perché ci sono più soldi, ci sono più risorse, c'è più tempo.
E qui lei tocca un punto, perché siccome la formazione Industria 4.0 bisogna farla assolutamente nelle aziende, è ovvio che l'unità dimensionale non è ottimale per questo. Per questo bisognerà impostare tutto sulle filiere, secondo me. Non dico tutto, però molto, no?
Non soltanto sulle filiere, anche sulle reti di imprese.
Esattamente.
La dimensione territoriale, ad esempio.
Grazie anche a Luca da Milano. Alessandro da Milano.
Buonasera Giannino.
Buonasera.
Io volevo tornare un attimo sulla sua analisi iniziale.
Sì, dica.
Perché io trovo che in questo guado ci sia un problema, nel senso che col fordismo, col contratto vecchio tipo,
sì.
Io ero un tornitore,
sì.
Facevo 100 bulloni l'ora ed ero misurato e pagato
tempo
sui 100 bulloni l'ora.
Sì.
Adesso, sulle competenze, chi misura le competenze? Perché se no...
Domanda fondamentale, le metriche delle competenze in cosa consiste?
Esatto, quanto si traduce in denaro la mia competenza?
Esatto, perché altrimenti di cosa parliamo?
È il solito vecchio discorso di dire, ma il sito web è capace di farlo mio figlio.
Alessandro, credo che la sua domanda sia fondamentale, perché la mancanza di una chiara risposta su questo porta molti, io dicevo all'inizio, a rimpiangere ciò che io non rimpiango del fordismo e che mi meraviglierei se i lavoratori lo rimpiangessero, però sono convinto che la sua domanda è assolutamente una delle questioni con la Q maiuscola. Traffico e torniamo subito dopo.
La versione di Oscar.
Eccoci qui tornati in diretta a 16:49 primi e 18 secondi con noi Francesco Saghezzi, direttore della Fondazione Adapt, l'autore di questo libro, terza, quarta volta che ve lo dico, leggetelo, La nuova grande trasformazione, lavoro e persona nella quarta rivoluzione industriale, Adapt University Press, e il professor Leonardo Becchetti che a questo punto investo della questione. Anche lei, come prima Saghezzi, ci dica secondo lei su cosa gli imprenditori sono ancora molto indietro su questo. Però rispondiamo poi anche alla domanda del nostro ascoltatore. Ho capito, voi mi dite il contratto, premiare le competenze. Come si misura le competenze, per farmi capire? Becchetti.
Ma io credo che l'azienda che è competitiva, vuole stare sul mercato, non abbia difficoltà a riconoscere il contributo dei singoli lavoratori e le loro competenze e abbia tutto l'interesse di premiarle. Io vedo piuttosto la difficoltà, c'è un'altra difficoltà, che è come il mondo invece della formazione dell'università trasmette l'informazione sulle competenze alle aziende, che guardano molto anche a questo. Quindi oggi si parla nel nostro campo di certificazione delle competenze, insomma non basta più la lettera, diciamo, del professore che dice ragazzo è bravo, eccetera. Oggi si parla di una cosa un po' più strutturata. Per le imprese io direi innanzitutto, nel vecchio modello fordista, se il lavoratore doveva avvitare un bullone o mettere un timbro, la gerarchia bastava e avanzava per il controllo sulla produttività. Oggi invece le aziende devono essere competitive nello strapparsi i lavoratori di qualità sulle motivazioni intrinseche, cioè il lavoratore, sentito prima quella persona che è uscita dal pubblico e andata verso il privato, no? Cerca indipendenza, cerca sfide, cerca luoghi dove si possa imparare, qualità di relazioni, e quindi io credo che le aziende debbano un po' conquistare, diciamo, l'anima delle persone per avere poi queste loro capacità produttive, quindi cambia completamente la questione.
A me piace molto questo conquistare l'anima. Io credo che gli HR, cioè i responsabili del personale, da vecchi sacerdoti delle norme contrattuali, dovrebbero diventare dei motivatori, ma proprio questo il punto di fondo.
Perché se no l'innovazione e la creatività non segue. L'altra cosa importante è che, siccome le competenze diventano sempre più complesse e cambiano, io vedo sempre nel nostro osservatorio delle buone pratiche, le cose migliori sono quando gli imprenditori sui territori coprogettano con il mondo della formazione dei percorsi. Questo è molto importante perché questo riduce per esempio tutto il problema del mismatch, cioè posti di lavoro che non vengono poi coperti nonostante la presenza di disoccupati, che in Italia è un problema enorme soprattutto al centro-nord e soprattutto nel settore della manifattura. Quindi questa è un'altra cosa secondo me che le aziende dovrebbero fare. Sulla formazione sono assolutamente d'accordo, in questa prospettiva la formazione è un investimento, non è un costo fisso, e fidelizzare le persone di qualità diventa fondamentale. Poi l'ultima cosa, ci vuole un'accelerata sul tema dello smart work. Ci sono alcune società che sono molto avanti, altre società grandi che secondo me si comportano come delle burocrazie pubbliche, che non si capisce perché non abbiano già uno o due giorni di lavoro domestico, che migliorerebbe la vita dei dipendenti, consentirebbe maggiore flessibilità di tutti i tempi della vita, avrebbe anche un effetto sulla sostenibilità ambientale e un impatto secondo me positivo sulla produttività. Bisogna accelerare su questo.
Posso fare un'ultima domanda ancora a Becchetti e poi a Seghezzi lo stesso? E siete liberi di non rispondere ovviamente, però contrano gli aspetti antropologici, e allora io chiedo, per immaginare e fare tutto questo non serve però anche forse gente più giovane di chi esercita oggi la rappresentanza, che per decenni ha costruito la propria parabola? Sto parlando di rappresentanza da ambo le parti, non solo il sindacato. Ha costruito tutto affondando le radici nel taylorismo, nel fordismo, nel tentativo di rispondere alla crisi che, ripeto, dura da 40 anni, rimanendo il più possibile vicini a quel vecchio modello, pur di non cambiare testa. Non c'è anche un problema di questo tipo, secondo lei, Becchetti?
Sì, per me assolutamente. Io vedo un conflitto tra chi cerca di innovare, chi ragiona anche sulle qualità e sulle nuove cose, e chi invece vive ancora in una logica di rappresentanza, di conta delle tessere. E purtroppo secondo me questa seconda logica non solo è sbagliata, ma è anche perdente per l'organizzazione che si rappresenta. Quindi io credo che ci sia un bisogno enorme di rinnovarsi da questo punto di vista per il successo stesso delle organizzazioni, sia da una parte che dall'altra.
Perché io ci metto di mio, pur lavorando per, da esterno e partita IVA, viva la competenza, anche per me possono cacciarmi quando vogliono, però detto tutto questo, anche i signori imprenditori, cioè Industria 4.0 non è la quantità di decontribuzione che voi avete per comprare sensoristiche e macchinari, è una rivoluzione organizzativa con il cliente fondata sui vostri collaboratori e lavoratori, e questo io posso dire... Troppo poco avverto questo aspetto. Seghezzi, però lei è un ottimista di natura, e quindi la conclusione è su cosa la induce a essere ottimista.
Induce a essere ottimista perché c'è tutta questa nuova generazione, che non è soltanto una questione anagrafica, perché poi no, c'è il bene e il male un po' dovunque, ma di come chi si impatta con l'innovazione, chi si impatta con le buone pratiche, con i parlare Becchetti, ne rimane affascinato. E in qualche modo, in alcuni luoghi, laddove c'è spazio, dove uno lo spazio lo trova, qualcosa sta nascendo. Se noi vediamo tante aziende in Italia del manifatturiero, ma non solo, ci sono esperienze che appunto guardate fanno immaginare come una strada c'è. Ecco, se magari l'accelerassimo un po' non sarebbe male.
E non sarebbe male, no, se parlassimo un po' più di questo che magari degli incentivi delle terrazze. Adesso naturalmente i flori vivaisti insorgeranno dicendo cosa c'entra. No, avete ragione voi, però ecco, io vorrei uno sforzo perché le politiche attive fossero uno dei metri che tutti capissero serve per andare avanti in questo senso. Quindi leggete La nuova grande trasformazione, lavoro e persone nella quarta rivoluzione industriale di Francesco Seghezzi. Grazie a lui e a Leonardo Becchetti. Appuntamento con me domani alle 8:15 con Luca Telese a 24 mattino, e poi il pomeriggio alle 16 la versione di Oscar, e vediamo cosa succede sulla Banca d'Italia. PD dice il governo basta Visco.